Il 30 maggio 1949 Dio si trasferì in Colombia. Dio, ovviamente, è Adolfo Pedernera, il più grande calciatore sudamericano dell'epoca. Nel 1949 Pedernera, che aveva giocato a River Plate, il grande River Plate, la macchina, come veniva chiamata, e poi era passato all'Huracán, firmava clamorosamente un contratto con un club del nuovo campionato colombiano. Il club era il Millonarios di Bogotá e questo evento avrebbe cambiato la geografia del calcio argentino e colombiano, ovviamente. La Colombia era un paese che a quel tempo aveva una tradizione calcistica molto povera, ma alla fine degli anni 40 le cose sarebbero cambiate. Oggi introduciamo quindi un nuovo paese nella nostra geopolitica storica del calcio. Oggi, dopo l'Argentina, arriviamo in Colombia. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Nel 1948 era nata la División Mayor del football colombiano, detta semplicemente Di Mayor, ovvero il primo campionato di calcio professionistico della storia della Colombia. Contava 10 club in tutto, che avevano alle loro spalle importanti imprenditori del paese, un paese che a livello di produzione agricola, di caffè e di frutta, era uno dei più importanti di tutto il mondo. Il primo campionato, quello del 1948, venne vinto dall'Independiente di Santa Fe. Ma dopo una sola stagione, la Di Mayor era già in crisi. La De Fútbol, cioè l'Asociación de Fútbol, la Federcalcio colombiana, aveva chiesto che i club locali finanziassero la spedizione di una squadra colombiana al prossimo campionato sudamericano. I club non volevano pagare e quindi la De Fútbol decise di rescindere l'affiliazione tra il campionato e la Federcalcio. Questo significava una cosa, che la Di Mayor perdeva l'affiliazione alla FIFA e quindi veniva estromessa dal calcio ufficialmente riconosciuto a livello globale. In qualsiasi altro caso, questo avrebbe significato la fine del progetto. E invece, gli imprenditori colombiani che possedevano i club della Di Mayor ebbero una grande idea. Essere fuori dalla FIFA significava non doverne rispettare le regole, soprattutto non dover rispettare quelle regole relative ai trasferimenti dei giocatori. Cioè le regole per cui se volevi acquistare un giocatore da un'altra squadra, prima di discutere un contratto con lui, dovevi pagare un prezzo alla squadra di club per cui già giocava. Le società colombiane decisero quindi che potevano andare direttamente dai giocatori a proporre loro un contratto senza dover prima discutere con i club di appartenenza. Contemporaneamente in Argentina c'era una grande rivoluzione. Ne abbiamo parlato nell'episodio 51, cioè il precedente, dedicato al calcio in epoca peronista. Nel 1948 i calciatori del massimo campionato argentino della Primera División erano entrati in sciopero. Volevano adeguamenti salariali, stipendi più alti e lo stipendio minimo per i giocatori delle fasce inferiori. Lo sciopero si era risolto con un accordo con il governo e la Federcalcio che accontentava però solo la classe media dei calciatori argentini. Le stelle, che volevano uno stipendio più alto, che volevano annullare il tetto di stipendio previsto dai club della Primera División, furono molto scontentate, perché non potevano guadagnare più di una certa cifra. L'idea dei club colombiani fu di andare dagli argentini, dalle stelle della Primera División, a offrirgli delle cifre che i club argentini non potevano pagare. Tutto partì da un grande imprenditore colombiano ricchissimo, Alfonso Senior, che era il proprietario del Millonarios di Bogotà. Il suo direttore tecnico, cioè l'allenatore della squadra, era un argentino, Carlos Aldave. Fu lui, venuto a sapere dello scandalo e dello sciopero in Argentina, a proporre a Senior un viaggio a Buenos Aires per andare a contattare Adolfo Pedernera. Il maestro divenne quindi non solo la nuova stella del calcio colombiano, della Di Mayor e dei Millonarios, ma addirittura un vero e proprio sponsor della nuova leva calcistica colombiana. Fu Pedernera ad andare a convincere altri suoi connazionali che era il caso di venire a giocare ai Millonarios e per estensione molti altri argentini decisero di migrare in Colombia. Al Millonarios, oltre a Pedernera, arrivarono Néstor Rossi, Julio Cossi, Antonio Baez e soprattutto Alfredo Di Stefano, la giovanissima stella del River che in quel momento era l'astro nascente del calcio argentino. Questa squadra eccezionale, allenata da Carlos Saldabe, finanziata da Alfonso Senior e guidata in campo da Pedernera, divenne nota come il Ballet Azul. Azul, cioè azzurro, perché le maglie del Millonarios erano azzurre, e Ballet, cioè balletto, un riferimento alla grazia e all'eleganza di questi giocatori, che mettevano in campo uno stile di gioco modernissimo, spettacolare e ultraoffensivo. Di fatto, il Ballet Azul era la macchina del River trasportata nel calcio colombiano. Ma ovviamente non era l'unica squadra di grande livello. Se Millonarios prese Pedernera e Di Stefano, anche gli altri club della Di Maior non furono da meno. Il Deportivo Cali si specializzò soprattutto nei peruviani. Valeriano López, Guillermo Barbadillo, Máximo Mosquera. Erano tre delle stelle del Perù che in quel momento era, da un po' di anni in realtà, una delle nazionali più forti del Sud America. Aveva infatti vinto il campionato sudamericano nel 1939 e nel 1949, cioè poco prima dello scoppio della divisione tra De Football e Di Maior, era arrivato terzo al campionato sudamericano. Il Deportivo Cali, con questa tripletta dei giocatori peruviani neri, divenne noto come El Rodillo Negro, ovvero il rullo nero. Due delle stelle principali del Perù del 49, Roberto Drago e Segundo Castillo, vennero trasferite all'Independiente di Medellín. Questa squadra, altrettanto spettacolare, divenne nota come la Danza del Sol, la Danza del Sole. Altri club si specializzarono invece su altre nazionalità di giocatori. Ad esempio, il Cúcuta Deportivo divenne noto come la squadra degli uruguaiani. Arrivò ad averne 12 in tutta la sua rosa. E tra questi c'erano Carlos Zunino, Juan Carlos Toya, Juan José Tulik e addirittura due nazionali dell'Uruguay campione del mondo del 1950, Eusebio Tejera e Schubert Gambetta. In più anche Bibiano Zapirain, che aveva giocato in precedenza all'Inter in Italia. L'Atletico Junior Barranquilla, invece, si era specializzato inizialmente nei brasiliani, prendendo giocatori come Tim e soprattutto Heleno de Freitas, uno dei più grandi giocatori brasiliani dell'epoca. Ma questa squadra arrivò anche a ingaggiare, incredibilmente, giocatori europei, in particolare ungheresi. Molti giocatori ungheresi, come abbiamo visto in precedenza, avevano lasciato la propria patria dopo la fine della guerra, a causa della salita di un nuovo governo comunista. Erano immigrati a giocare soprattutto in Italia, ma anche in Spagna e in Francia, ma non guadagnavano tantissimo, per cui l'idea di andare a giocare nella Di Maior era molto allettante per loro. All'Atletico Junior Barranquilla arrivarono tre ungheresi, tra cui Béla Sárosi, il fratello minore di Giorgi Sárosi, uno dei più grandi giocatori magiari degli anni 30. Al Deportivo Samarios, invece, approdò incredibilmente Gyula Schengeller, una delle stelle dell'Ungheria, finalista dei mondiali del 1938. Ma non furono solamente gli esuli magiari a venire a giocare in Colombia. L'Independiente di Santa Fe, che aveva vinto il primo campionato di Mayor e voleva ripristinare il proprio dominio contro l'emergente Millonarios de Bogotà, andò a ingaggiare alcuni dei più forti giocatori del campionato inglese: Charlie Mitten del Manchester United, George Montford e Neil Franklin dello Stoke City. Franklin in particolare in quel momento era uno dei più forti difensori al mondo e giocava pertanto nella nazionale inglese. Ma l'Independiente di Santa Fe non si fermò a questo terzetto britannico. Infatti, dal San Lorenzo del Magro in Argentina acquistò anche René Pontoni ed Héctor Rial. Per capire bene i motivi per cui i giocatori dall'Europa andavano a giocare in Colombia, bisogna riflettere sul fatto che alla fine degli anni 40 l'Europa era ancora un continente profondamente devastato e indebolito a livello economico dopo la Seconda Guerra Mondiale. I calciatori non venivano pagati tantissimo, gli effetti del piano Marshall ancora non si erano visti, per cui era ovvio che per molti calciatori la proposta contrattuale della Di Maior era molto più allettante di quanto potevano guadagnare in Ungheria, in Italia, in Francia, in Spagna e anche in Inghilterra. Oltre a questo, la Di Maior era anche un campionato estremamente moderno. Mentre in Europa, sulle questioni dei contratti e dei diritti dei giocatori, c'erano molti dubbi e molte frizioni tra calciatori e federazioni, la Di Maior proponeva contratti molto precisi e assolutamente professionali. In più non c'era nessun limite agli stranieri, ed erano addirittura, questa è una cosa estremamente moderna, avanti nei tempi, erano addirittura permesse due sostituzioni per squadra, in un'epoca in cui, nel calcio mondiale, ancora non si potevano sostituire i giocatori nel corso della partita. Ma giocando fuori dalla FIFA, fuori dalle sue regole, il campionato colombiano poteva fare quello che voleva e anche imporre questa incredibile innovazione. E poi c'era la questione degli arbitri. La Di Mayor era arbitrata da alcuni dei migliori arbitri del Sud America, quindi arbitri internazionali e non solo colombiani. A livello prettamente sportivo, non vi stupirà sapere che la squadra che dominò questo campionato era ovviamente il Millonarios de Bogotá, il Ballet Azul di Di Stefano e Pedernera. Vincerà lo scudetto nel 49, nel 51, nel 52 e nel 53. E soprattutto dal 1951 Pedernera andrà a rivestire il doppio ruolo di giocatore e allenatore della squadra. Le circostanze che avevano portato alla nascita della Di Mayor le abbiamo accennate, ma solamente dall'aspetto più sportivo. C'erano anche delle motivazioni politiche dietro tutto questo fenomeno. Lo scenario politico colombiano, infatti, era estremamente complicato. Nel 1946 il Partito Conservador era tornato al potere grazie a Mariano Spina Perez dopo 16 anni di governo liberale. I liberali si erano ricompattati attorno a una nuova figura politica, Jorge Eliezer Gaitán, un uomo dalle idee molto progressiste e addirittura per certi versi tendenti al socialismo. Quindi da un lato c'era un partito liberale che virava a sinistra e dall'altro un partito conservatore arroccato su posizioni reazionarie. Questo portò a una crescita delle tensioni sociali in Colombia e il 9 aprile del 1948 Gaitán venne assassinato in strada a Bogotà. Il colpevole venne immediatamente linciato dalla folla e quello che si scatenò fu una grande rivolta per tutta la città e chiamata il Bogotasso. Violenti scontri e aggressioni a chiunque fosse sospettato di essere vicino al partito conservatore. Si registrarono in quella giornata centinaia, secondo alcune fonti, migliaia di morti. Il governo conservatore di Ospina Perez reagì con una violenta repressione politica e il governo colombiano prese quindi una svolta autoritaria. Alcuni militanti del Partito Conservador crearono dei gruppi paramilitari e andarono in giro per il paese a uccidere i sostenitori del Partito Liberale. Tutto questo con il benestare di Ospina Perez. Nel 1949 ci furono le nuove elezioni, ma i liberali le disertarono. Al potere si riconfermò quindi il Partito Conservatore, guidato ora da un presidente di estrema destra, Laureano Gomez. Il nuovo presidente seguì la stessa strada del suo predecessore e mentre la repressione governativa diventava sempre più brutale, i liberali e i comunisti si organizzarono in gruppi di guerriglia ritirandosi nelle campagne. Di fatto, la Colombia, mentre c'era quel periodo d'oro del calcio chiamato appunto l'Eldorado, la Colombia era in guerra civile e questo periodo, che nel calcio ha un nome così luminoso, a livello politico è noto come la violencia. Ma questo paradosso in realtà è tale fino a un certo punto. L'Eldorado e la violenza sono strettamente collegati, perché il governo conservatore sapeva che attraverso il calcio poteva avere una grande arma di distrazione di massa. Infatti, la Di Mayor era sostenuta dalle agevolazioni fiscali stabilite dal governo conservatore e anche da un premio di 10.000 pesos che andava alla squadra che vinceva il titolo. In più, per limitare le tensioni politiche, il governo aveva deciso di nazionalizzare le radio. Prima le radio indipendenti parlavano tantissimo di politica e ovviamente polarizzavano lo scontro. Con la nazionalizzazione delle emittenti radiofoniche, il governo impose di non parlare mai più di politica alla radio, ma solamente di sport, in particolare di ciclismo e di calcio. Tutto questo favorì la crescita del pubblico nel campionato locale. I calciatori stranieri vennero ingaggiati per favorire ulteriormente l'arrivo di pubblico e quindi focalizzare la popolazione sul calcio e sulle sue stelle, invece che su quello che succedeva nel paese. Solo per fare un esempio, alla prima partita di Pedernera con i Millonarios di Bogotà assistettero ben 30.000 persone, un pubblico enorme. Ma ovviamente la Di Mayor non era solamente distrazione politica, era anche calcio al suo massimo livello. Lo abbiamo detto, i Millonarios di Bogotà erano la trasposizione in Colombia della macchina del River degli anni precedenti. Quella squadra divenne particolarmente importante e famosa non solo in America Latina, ma anche all'estero. In più la Di Maior, essendo fuori dalla FIFA, cercava di imporsi come il miglior campionato al mondo, il più ricco, il più spettacolare, il più affascinante. Nel 1951 organizzò un campionato sudamericano alternativo, cioè un torneo per nazionali dove con nazionali si intendevano solamente le selezioni dei migliori giocatori dei campionati locali. E ovviamente la Colombia poteva schierare giocatori come Pedernera e Di Stefano. Nel 1952 la Di Maior poté organizzare assieme al campionato spagnolo una grande sfida a Madrid tra il Real Madrid e il Millonarios di Bogotà. I colombiani si imposero per 4-2 e in Colombia divennero noti come la squadra più forte del mondo. Ma la verità è che il vento stava cambiando. Nel 1951 i dirigenti della Di Maior si incontrarono a Lima, in Perù, con quelli della De Football e della FIFA e stabilirono un grande accordo, una riconciliazione. La Di Maior tornava affiliata alla Federcalcio colombiana e quindi alla FIFA e tornava a rispettarne le regole. Il campionato quindi veniva legalizzato, rientrava nel calcio mondiale, ma doveva annullare i trasferimenti delle sue stelle straniere e restituirli ai club di provenienza. In questo modo l'Eldorado finì e pian piano i grandi campioni tornavano a giocare dove stavano in precedenza, a meno che ovviamente i club colombiani non volessero corrispondere alle società originali un prezzo di acquisto del giocatore. Ci furono solo due eccezioni non molto chiarite a livello proprio procedurale. Di Stefano e Real, invece di tornare a giocare rispettivamente a River Plate e a San Lorenzo, accettarono una ricca proposta contrattuale da Santiago Bernabéu, il presidente del Real Madrid. Entro il 1954, tutti i grandi campioni della Di Maior avevano lasciato la Colombia per fare ritorno a casa propria. L'epoca dell'Eldorado era finita e iniziò così il declino del calcio colombiano. Perché questo grande periodo, durato 5 anni all'incirca, in realtà aveva sì fatto crescere il numero dei tifosi negli stadi, ma non aveva sviluppato il calcio di base in Colombia. Anzi, la grande presenza di calciatori stranieri aveva limitato le possibilità di emergere dei campioni locali. La Di Maior era un grande campionato internazionale che si reggeva su stelle straniere, su lavoratori stranieri e non su quelli locali. La Colombia riuscirà a qualificarsi per la prima volta ai mondiali di calcio nel 1962, ma solamente per un dettaglio del regolamento che aveva aumentato da 3 a 5 le squadre sudamericane che potevano partecipare al torneo. In realtà, il calcio colombiano avrebbe impiegato diversi decenni fino agli anni 80 per riuscire finalmente a emergere a livello competitivo. E nel frattempo anche la situazione politica nel paese cambiava, anche se non migliorava affatto. Nel 1953 i conservatori più moderati si erano coalizzati con i liberali per sostenere un colpo di stato militare del generale Gustavo Rojas Pinilla, che aveva così ribaltato il governo di Laureano Gomez. Rojas Pinilla portò a una tregua con i guerriglieri liberali e quindi a una normalizzazione della guerra civile nelle città colombiane. Nelle campagne, però, la battaglia rimaneva aperta, soprattutto perché i gruppi di autodifesa comunisti, esclusi dal governo, erano sopravvissuti e si stavano riorganizzando. Nel 1958, con un accordo tra liberali e conservatori, si pose fine al governo militare di Rojas Pinilla per andare a libere elezioni, ma da questo momento in avanti la politica colombiana sarebbe stata dominata da questa coalizione. Quindi liberali e conservatori, un governo di centrodestra che aveva la stragrande maggioranza dei voti e che escludeva la sinistra dal potere politico. Tutto ciò non fece che gettare benzina sul fuoco dello scontro sociale e rinforzare i ranghi dei gruppi guerriglieri di sinistra. A partire soprattutto dagli anni 60, questa tensione sarebbe sfociata in una nuova guerra civile tra guerriglieri di estrema sinistra, nelle campagne, e il governo conservatore liberale nelle grandi città. Nel 1964 sarebbe nato un gruppo di guerriglieri destinato a diventare famosissimo anche a livello internazionale, le Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, meglio note come le FARC. Sarebbe iniziata la guerra civile più lunga della storia di tutto il Sud America, che arriva fino a oggi. Ma questa ovviamente è un'altra storia e forse non è nemmeno una storia per pallonate in faccia. Prima di salutarci vi ricordo che il prossimo episodio è quello del 23 giugno, cioè l'episodio del podcast con le vostre domande. Mi serve che mi mandiate delle domande sul lavoro che faccio, su pallonate in faccia, sulla storia del calcio, sulla politica, sull'attualità di calcio e politica, quello che più vi interessa. Potete scrivermele ai vari contatti social o al contatto mail che vi darò tra poco, entro domenica 18 giugno. Così nella puntata del 23 avrete tutte le risposte alle domande che mi avete mandato. Vi ricordo dunque i contatti. Il sito ovviamente è pallonateinfaccia.com, dove ogni domenica dalla mattina trovate un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Su Facebook mi trovate a @pallonateinfaccia blog, su Twitter @pallonatefaccia, su Instagram @pallonateinfaccia. Potete anche scrivermi via mail a pallonateinfaccia@gmail.com. Il podcast lo potete seguire sulle principali piattaforme come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre che trovate indicate ovviamente sul sito che vi ho detto prima, pallonateinfaccia.com. Vi chiedo di lasciare una recensione su ognuna delle piattaforme su cui seguite questo progetto, di fare passaparola tra i vostri amici e le vostre amiche per contribuire a diffondere ulteriormente i podcast di Pallonate in Faccia. E se volete potete anche fare una donazione economica via PayPal o GoFundMe. Trovate anche in questo caso tutto indicato su pallonateinfaccia.com nella sezione Sostenere Pallonate in Faccia. Io vi ringrazio di nuovo tutte e tutti e vi do appuntamento al prossimo episodio in cui spero di avere un po' di domande a cui dare risposta. Grazie e alla prossima!